c'è la missione che comprende più stati, che è quella dell'ONU, che è la missione MINUSMA. Poi si affianca la presenza USA, si affianca la presenza cinese, ma poi sono le presenze del UE, quelle più numerose, la Repubblica Ceca, la Svezia, la Danimarca, l'Olanda, il Belgio, la Francia, l'Italia, con il Regno Unito e Norvegia che sono fuori dell'ambito del UE. C'è, anche se non riguarda esattamente il Sahel, però ricordiamo che nella sponda del Mediterraneo c'è la presenza di tutto l'altro mondo che non abbiamo citato adesso, cioè dalla Russia e dei suoi alleati preti sciiti, quindi di tutto lo sciismo. Quindi che le vicende che lì si originano anche dal punto di vista militare inevitabilmente hanno un riflesso nel Sahel. La Turchia recentemente è andata nel Sahel. Perché? Perché sappiamo che la Turchia è intervenuta pesantissimamente in Libia, ma non perché gli piaceva andare a sostenere Assad, ma perché doveva in realtà mettere un cappello nel Mediterraneo nei nuovi pozzi di gas che si stanno scoprendo, cioè il famoso contrasto che ha con Cipro e con la Grecia. Quindi si stanno concentrando lì tutti gli attori mondiali. Attenzione, questo è doveroso dirle, certe volte non si parla di centinaia di migliaia di uomini, si parla talvolta di qualche migliaio, talvolta di qualche centinaio, però se andiamo a vedere, e vi invito a vedere perché sono tutti i documenti disponibili in internet, su tutte le nostre missioni attuali, non solo quelle nuove, militari, se anche sono numericamente ridotte, come per esempio Djibouti, che è il punto sensibile, perché lì passano tutti i traffici di tutta l'energia che sostanzialmente vengono dall'Oriente poi attraverso il Corno d'Africa e vanno a finire nel canale di Suez, quindi è una bottiglia, un collo di bottiglia. Beh, lì in Djibouti la presenza militare non è numericamente forte dell'Italia, ma è qualificatissima. E poi sapete che i militari oggi, per l'evoluzione tecnologica, richiederà sempre meno manodopera, uomo, ma richiederà sempre più tecnologia. Ecco perché sono tante, non perché sono 36 paesi che singolarmente hanno deciso di andare in Sahel, ma perché appartengono a questi grandi aggregati mondiali: ONU, UE, Italia, Francia, USA, Cina e più a nord, che comunque influenza sul Sahel, che è la Russia, l'Iran. Come entra sul Sahel l'interesse dell'Arabia Saudita, contemporaneamente deve entrare l'interesse del competitore iraniano. Che cos'è banalmente il Sahel da un punto di vista geografico? La geografia bisogna intenderla perché ne è proprio la sua cifra essenziale. Il Sahel è un vero e proprio corridoio di passaggio. Che cos'è che collega? Collega l'Africa nera profonda, cioè a sud, quella sud del Sahara, con quella nord, cioè con la sponda africana. E proprio questo collegamento, facilitato dall'assenza di grandi ostacoli naturali, fa sì che da sempre, da migliaia d'anni, sono due i traffici, al di là delle ricchezze specifiche del Sahel, sono due i grandi traffici, quello delle merci, comunemente intese, e soprattutto, innanzitutto, quello più redditizio, ovvero le braccia umane. Così lo era 2003 anni fa e così a maggior ragione lo è oggi con i migranti. L'attenzione, il Sahel propriamente detto, che è proprio la fascia banalmente desertica, tanto per capirci, i cinque paesi del Sahel, la Mauritania, il Chad, il Niger, il Mali, il Burkina Faso, costituiscono il nucleo centrale. Però non essendoci barriere geografiche, si comprende nella grande area del Sahel anche quello che sono al sud della Libia, quello che è una parte del Sudan, quello che è una prima parte dell'Etiopia e soprattutto quello che è invece l'Africa occidentale, cioè quello del Golfo di Guinea. Qual è l'importanza geopolitica? È proprio questo, cioè di essere una fascia di mezzo tra i due più grandi poli energetici mondiali di produzione di gas e petrolio. Divide sostanzialmente, e qua che l'ENI gioca storicamente una parte del leone, e la Francia, anticipiamo, nella sua più diretta concorrente, insieme alle multinazionali inglesi, divide i grandi giacimenti di gas e di petrolio della sponda mediterranea dell'Africa da quello che è la grande ricchezza del Golfo di Guinea. Quindi, sostanzialmente, primo punto d'attenzione, chi controlla militarmente il Sahel controlla il passaggio dei flussi petroliferi. Bisogna assicurare la sicurezza, scusate il bisticcio di parola, del Sahel se vogliamo garantirci l'approvvigionamento dei flussi di petrolio e di gas. Ecco perché della presenza di ben 36 missioni militari di paesi differenti, proprio perché c'è questo punto delicato di attenzione che è il punto geopolitico. Ma veniamo al punto geoeconomico. Il Sahel ufficialmente era, ma lo è anche nelle statistiche ufficiali, come uno dei luoghi più poveri del mondo, con il cosiddetto PIL tra i più bassi. Pensate che è ancora una delle aree mondiali di grande denutrizione alimentare. Il 65% della fascia proprio dei G5, cioè del Sahel a senso stretto, dei paesi che ho detto prima, ci sono 500.000 morti all'anno per denutrizione, 65% sono bambini al di sotto dei 5 anni. Ma accanto a questa povertà estrema, che è la sua cifra, si profilano invece ricchezze. Il Sahel aveva una sola ricchezza, al di là dei traffici umani, che era l'oro. L'oro affiorava in superficie, specialmente nel Mali, ma sono state scoperte in questi anni altre grandi ricchezze: il rame, lo zinco e il carbone, ma soprattutto due di grandissima importanza strategica, l'uranio e le terre rare. Perché l'uranio? L'uranio serve per il militare nucleare, ma per il civile nucleare. Allora non è un caso che la Francia, che storicamente è lì presente, la prima nazione al mondo non solo per il nucleare militare, ma soprattutto per il nucleare civile. E allora 2/3 dell'uranio provengono dal Sahel, in particolare provengono dal Niger. Ecco quindi che ha un'importanza strategica fondamentale per l'Occidente. Ma è stata scoperta un'altra grande risorsa del Sahel, una risorsa nuovissima che non esisteva neppure 15 anni fa, che sono le cosiddette terre rare. Che cosa sono le terre rare? Le terre rare sono quella serie di minerali, circa una trentina di minerali, non sto a elencarli ovviamente tutti, che costituiscono i componenti fondamentali per il funzionamento dell'industria digitale. Non c'è componente elettronico, non c'è un mixer, non c'è un tablet, non c'è un PC, non c'è uno smartphone, non c'è 5G e il futuro 6G che possono funzionare senza uno o più componenti delle terre rare. Ma le terre rare hanno una particolarità: non sono rare perché sono rare nel mondo, cioè poco distribuite, sono distribuite in quasi tutta la fascia del mondo, ma hanno due aspetti: che costa moltissimo estrarlo e che inquina moltissimo il processo di estrazione e di lavorazione. E allora non è un caso che si estraggono dove il costo della manodopera è estremamente basso e dove non c'è nessun limite ambientale, nessun rispetto ambientale. E allora si fa sì che la Cina è sempre stato il primo paese, lo è ancora oggi, per il basso costo e per i non rispetti dell'ambiente, da cui si estraggono le terre rare. Ma la Cina, come vedremo alla fine, sta avendo un'evoluzione enorme nella sua struttura del capitale, di produzione del capitale. E allora ecco che la Cina sta cercando in giro per il mondo le terre rare, e il Sahel ne è un punto di attenzione. E quindi ecco il perché, lo vedremo poi alla fine, della presenza cinese, sempre più cinese, non solo nell'intero continente africano, ma soprattutto nel Sahel. Questo fa sì, abbiamo detto, la fisicità, la geografia, la geopolitica, la geoeconomia, fa sì, andiamo al secondo punto, della presenza militare. Compagni e compagni, che sia chiaro una cosa: la presenza militare è la conseguenza della presenza economica, dell'interesse economico. Nel Libro Bianco della Difesa, che è l'unico documento programmatico finora prodotto del 2015, c'è scritto nella seconda sezione che per sicurezza si intende tutto ciò che può garantire l'approvvigionamento delle risorse necessarie al funzionamento della produzione, quindi delle risorse energetiche, e soprattutto garantire le esportazioni. Quindi la sicurezza è la conseguenza del mantenimento dei livelli produttivi. Quindi il militare, lo strumento del militare, l'applicazione, la presenza fisica del militare segue la sicurezza, cioè segue una dinamica, una ragione economica. Segue purtroppo anche un'altra ragione, quella umanitaria. Nel mio studio sul mondo militare a largo raggio, una delle cose politicamente poco digeribili e spesso anche contestate durante, cioè contestate, prese con grande stupore durante la mia narrazione, e che tutti i paesi occidentali, a partire dal 1991, cioè le famose guerre balcaniche, quelle di D'Alema, sono state costruite all'interno dei paesi NATO delle strutture particolari. Ciascuno prende un proprio nome, in Italia si chiama COCIM, cooperazione civile militare, metà civile, metà militari. I civili che cosa sono? Sono i rappresentanti, che ci piacciono o non ci piacciono, ma queste cose bisogna dircele in faccia. Sono i più grandi rappresentanti delle maggiori ONG e ONLUS mondiali. Mi dispiace trovare Medici Senza Frontiere, tanto per dire, però ci sono. Prendono i finanziamenti dalla Banca Mondiale, prendono i finanziamenti dalla Commissione Europea, prendono gli appalti per lo sminamento, costruiscono il tessuto civile, lo ricostruiscono, sì d'accordo, fanno l'ospedale, ma in base a che cosa? In base al bombardamento che c'è stato prima, che risponde a un interesse economico. Ecco, quindi spesso l'aiuto umanitario precede quello economico, che è la premessa per l'intervento militare. Abbiamo detto che sono addirittura 36 paesi, o singolarmente o associati assieme. L'ONU, operazione MINUSMA, 12.000 uomini, all'incirca sono una ventina di paesi. Ma la presenza maggiore è dell'Europa, della Francia e dell'Italia. L'Europa è presente con le missioni sia in Mali sia in Niger, cito solo l'acronimo per brevità, si chiamano UCAP e si chiamano EUTM. E che missioni sono? Iniziamo a mettere qui un punto fermo che ci introduce poi al terzo aspetto che andremo a trattare, cioè la presenza jihadista armata. Sono missioni non tanto di contributo di costruzione e addestramento delle forze armate, ma delle forze di polizia e di monitoraggio del territorio. Perché questo? Perché l'altra grande ricchezza che non abbiamo detto prima del Sahel sono i migranti, cioè le braccia lavoro, quella componente del capitale che occorre che lì si concentra, perché partono, vuoi dall'Africa profonda nera, vuoi che partono dal Senegal, dal Togo, cioè dalla parte dell'Africa occidentale, vuoi che partono dal Corno d'Africa, ma da una parte obbligatoriamente devono passare dal Sahel, devono passare da quello che si chiama il Fezzan, devono passare dal sud della Libia. Una volta la Libia era stabile perché il signor Gheddafi distribuiva i 42 capi tribù, soprattutto Tuareg, la rendita petrolifera. Con l'implosione di Gheddafi, che vedremo poi, e la prima guerra non dichiarata fatta per contrapposte persone tra Francia e Italia, questo sistema è imploso, e allora ecco che le tribù hanno preso in mano di nuovo i vecchissimi traffici. Nei vecchissimi traffici significa il controllo della migrazione. E non è un caso quindi che gli Stati Uniti, esempio, abbiano una base di droni. Some people come from far away land. Compagni, il controllo della migrazione bisogna anche qui fare uno sforzo, cercare di non vederne solamente l'aspetto etico. Noi lo vediamo l'aspetto etico, ci mancherebbe altro, siamo egualitari internazionalisti. Ma il controllo della migrazione sta a significare avere la possibilità, se controlla un territorio, di aprire e chiudere il rubinetto della manodopera, di quella manodopera che poi è funzionale al capitalismo europeo o al nascente capitalismo, vedi anche quello turco. Che sia chiaro una cosa, questi rubinetti si aprono e si chiudono. La Germania 3 anni fa ne ha fatto entrare 1 milione e prima aveva chiuso completamente, perché sarà accorto che poi i cicli suoi dell'invecchiamento e i cicli del welfare non potevano sostenere, perché mancavano 1 milione di lavoratori, e li ha aperti improvvisamente. Interi settori dell'economia europea, in particolare quello agricolo e in particolare quello del sud Europa, non potrebbero assolutamente mantenere la concorrenza del nord Africa o di altre parti del mondo se non utilizzassero manodopera a bassissimo costo, cioè i migranti, o addirittura a costo zero. Questo vale per il Portogallo, per la Spagna, per l'Italia, per la Grecia. Ecco, vale per la Turchia, per le sue industrie leggere, di cui gli italiani contribuiscono in gran parte nella costituzione del capitale. Quindi chi controlla questi flussi controlla anche la disponibilità che di volta in volta il capitale ha di acquisire o di non acquisire manodopera a seconda del ciclo economico che sta vivendo, ovvero il risultato della competizione mondiale. They take our people away. Pensate che la Commissione europea definisce che il primo avamposto su dell'Europa legale delle frontiere non sta in Sicilia, ma sta ad Agadez, è la prima frontiera europea. E allora ecco che accanto a lui ci sono le altre due potenze, quella storica della Francia con la storica missione di Barcani, a cui si sono affiancate la nuova, di cui parleremo più diffusamente adesso, la Task Force Bakuba, e sempre le missioni EUCAP e UTM di addestramento delle forze di polizia nei cinque paesi del Sahel. E poi c'è l'Italia. Non è un caso che delle cinque nuove missioni stabilite 4 mesi fa, 4 siano africane. Apro e chiudo parentesi, l'Italia dopo gli Stati Uniti è il paese che ha più presenza militare all'estero. Dato insomma abbastanza significativo, più numero di missioni all'estero, e queste missioni, guarda caso, non è l'argomento di oggi perché altrimenti saremo qui mezza giornata, sono quasi tutte concentrate in Africa, tanto per dire, tra Africa e Medio Oriente. E non a caso, se andiamo a sovrapporre la presenza dell'ENI alla presenza delle missioni militari, vedremo come, questo lo dico per i più giovani, il loro linguaggio, un copia e incolla. Esattamente, provate a farlo, è un giochino triste da fare, ecco, con i luci è un copia e incolla. Quindi che cosa succede? Succede che la Francia, che ha presente 4.000 uomini nella storica missione Barkhane, inizia ad avere difficoltà nel contrasto delle formazioni jihadiste e quindi ha chiamato un appello all'Europa, di cui però la parte preponderante è l'Italia. L'Europa è accorso creando la Task Force Takuba, la cui direzione è direzione italiana. Partecipano una somma infinita di paesi europei, partecipa anche l'Inghilterra, che ufficialmente non è più nell'UE, l'Olanda, Belgio, Portogallo, Grecia, Estonia, Repubblica Ceca, mi fermo qui. L'Italia è una presenza predominante perché, arriviamo a quello che ho detto prima, la presenza militare è il risultato della presenza economica, della presenza umanitaria e della presenza politica. L'Italia aveva già una presenza nel Sahel, una presenza politica, sono state aperte Guinea, Niger, Burkina Faso, Mali nel 2017 le ambasciate. Quindi un'attivissima attività politica, ma soprattutto lo scorso anno tra Macron e Conte sono stati fatti degli accordi per una cooperazione più che militare, soprattutto commerciale, per l'industria bellica di cui Macron in difficoltà ha lasciato più spazio Leonardo, cioè all'industria italiana. Quindi ritorniamo al concetto di prima, se noi siamo lì presenti è perché è il risultato, non la premessa, di accordi politici, di accordi economici e commerciali. I media vi narrano, e qui trattiamo il terzo punto, cioè quello della presenza delle formazioni armate islamiche, dell'estremismo islamico. Entriamo in una narrazione che di solito i media non fanno, cioè quello che io amo dire il non detto. Uso sempre questa metafora, bisogna abituarsi a non guardare l'etichetta del barattolo. L'evento è come spesso ci viene confezionato dai giornali, dai telegiornali, nei mezzi radiofonici, come un barattolo su cui c'è scritto un'etichetta e ci vendono l'etichetta. Bene, invece io il barattolo lo compro, leggo sì l'etichetta, ma soprattutto lo apro il barattolo e analizzo quello che c'è dentro il contenuto. E allora andiamo ad analizzare questo che ci viene detto, che la presenza è necessaria, operazioni di peacekeeping, operazioni di civiltà per contrastare il terrorismo islamico. Non è così. Il terrorismo islamico lì ha un suo mondo che adesso diremo, e sì in competizione con l'Occidente, ma è per la spartizione del territorio, delle ricchezze e del controllo del territorio. Formazioni islamiche maggiori. Attenzione, disegno diverso. perché il cosiddetto terrorismo, chiamiamolo estremismo religioso islamico, non è di segno unitario. C'è quello che all'ingrosso, non stiamo qui a fare una genesi, altrimenti saremo qui delle ore, che è Boko Haram, che deriva dallo Stato Islamico, cioè dalla vecchia ISIS, e invece l'altra che si chiama G-SIM, che è più figliata ad Al-Qaeda e che si è fusa con elementi wahhabiti locali, cioè dell'estremismo religioso locale. Queste due formazioni sono in stretta competizione tra di loro e il risultato loro non è tanto il massacro dei cristiani, tanto sbandierato, che ogni tanto c'è sulla parte nord della Nigeria dove i cristiani sono preponderanti, perché la gran parte delle operazioni militari sono fatte in territorio islamico. Il Mali, per esempio, il territorio dove sono più attivi, quasi due terzi del Mali, è in mano sostanzialmente a Boko Haram, su territori islamici. E allora queste formazioni hanno proliferato grazie al dissolvimento di quello che era la Libia, cioè questa unità statale, così come la conosciamo noi in Occidente, che era quella di Gheddafi. Queste regioni dove gli stati hanno difficoltà ad organizzare quello che noi in Occidente chiamiamo Stato. Ecco perché ci sono le presenze militari di questi 36 paesi che addestrano la polizia locale. Quindi loro che cosa fanno? Occupano un vuoto. Una delle leggi più naturali della geopolitica è che quando succede un vuoto è come l'acqua. L'acqua non ha una forma, prende la forma del contenitore. Per cui se qualcosa crolla, immediatamente viene riempito da un altro. E allora viene riempito da questo estremismo religioso, in competizione con se stesso, che ha trovato una radicalità non tanto dal punto di vista teorico, ma attraverso la struttura tribale. Tutti questi paesi hanno una struttura profondissimamente tribale. E allora ecco che cosa fa Boko Haram e cosa fa il G-SIM: forniscono attraverso la propria presenza militare due cose, lavoro. Esempio, ne ho scelto uno tra i tanti, il Mali, che come ho detto storicamente ha la presenza dell'oro. Pensate che tra Mali e Burkina Faso sono quasi 1,5 milioni i lavoratori che estraggono oro e questi sono controllati da Boko Haram e Boko Haram quindi ci ricava la famosa zakat, tassa religiosa, e quindi controlla la produzione, controlla il territorio in cambio da quello che noi chiamiamo il welfare qui in Occidente, cioè assistenza medica, assistenza sanitaria, scuole islamiche, la loro scuola, le scuole coraniche. Quindi sostituisce quel vuoto di queste organizzazioni statali e quindi sono in concorrenza, si dividono più o meno il territorio tra di loro le due formazioni. Quindi non è tanto il portare la democrazia dove non c'è o evitare che il terrorismo commetta degli atti nelle piazze a Parigi o a Bruxelles o in Europa, ma è semplicemente una competizione per spartirsi quello che ho detto prima, cioè le ricchezze del Sahel. La ricchezza maggiore, e qui arriviamo ai migranti, sta nel Fezzan. Il Fezzan che cos'è? Il Fezzan è una zona che, qua la geografia, richiamo il concetto più volte espresso prima, non ci sono grandi barriere geografiche, è difficile concepirlo. Diciamo che all'ingrosso sta nel sud della Libia e prende quasi tutta la fascia che va a sud, prende una parte del Chad, prende una parte del Mali, prende una parte del Burkina Faso, una parte del Niger. È il regno dei Tuareg, i Tuareg rappresentavano quasi la metà di quelle tribù, 42, che Gheddafi teneva buono distribuendo a ciascuno la rendita petrolifera. Caduta la rendita petrolifera, o essendo più difficoltosa la rendita petrolifera, ecco che loro hanno occupato, ritorniamo al concetto del vuoto, hanno occupato questo vuoto e controllano i migranti. Ad Agadez, quello che la Commissione Europea definisce la porta d'Europa, ragazzi, questi migranti non è che camminano a piedi, hanno intere flotte di pick-up. Ecco perché gli USA hanno messo una base dei droni. Sono iperorganizzati. E da lì vengono inviati in Libia, dove voi sapete che in Libia, la sosta in Libia, non è una sosta semplicemente sadica nelle prigioni libiche, perché si chiudono la sera, ma al mattino si aprono e vanno a lavorare per tutto l'indotto. L'indotto edile e soprattutto l'indotto petrolifero anche dell'ENI se stanno dalla parte controllata dall'Italia, o per Vivi Total se stanno dalla parte controllata da Haftar. E allora ecco che qui l'estremismo religioso propende di volta in volta a secondo di chi gli dà le maggiori garanzie. Quindi il barattolo che noi leggiamo non è l'etichetta dell'estremismo religioso, ma corrisponde ancora una volta ad interessi economici ben precisi. Ho detto prima che la Francia storicamente lì era un'ex colonia, però fa sempre più fatica a controllare il territorio, ha chiesto quindi all'Italia la direzione dell'operazione Takuba dal punto di vista militare. La Francia fa un disperato tentativo dal punto di vista finanziario. Ecco, questo è un aspetto poco noto. Mi fa piacere che lo scorso anno ci sia stata una manifestazione qui a Milano di queste comunità del Sahel o comunità dell'Africa occidentale appena sotto il Sahel, perché forse pochi sanno che la Francia sin dal 1945 aveva creato un franco parallelo, che era il franco africano, l'aveva creato De Gaulle. Macron, con grandissima enfasi, in nome della democrazia e del rispetto dei diritti degli altri, ha abolito con grande clamore il franco africano e l'ha sostituito con l'écu, o écu, chiamiamolo così con questo accento maccheronicamente francese, con l'écu. In realtà è una sostituzione fasulla, perché è vero che è stato abolito il deposito di oro presso la banca francese corrispondente alla valuta che lì veniva stampato, però il controllo, l'ancoraggio di questa nuova moneta è comunque ancorata al cambio fisso dell'euro, quindi è destinata a seguire lì il corso dell'economia occidentale. Soprattutto viene stampata la moneta e le monete, la banconota e le monete metalliche in Francia, e la Francia soprattutto fa da garante sui mercati internazionali per la moneta stessa, quindi di fatto ne detiene ancora il possesso finanziario. Il possesso finanziario, il controllo finanziario della regione è l'ultimo tentativo della Francia per effettuare un controllo economico su questa parte del Sahel. Ma attenzione, cosa sta succedendo? Sta succedendo che è contrastata dall'Italia ed è contrastata da una serie di paesi che sono il Ghana, la Costa d'Avorio, il Senegal. Questi paesi hanno fondato una comunità che si chiama CEDAW, una comunità che comprenderebbe qualcosa come 356 milioni di persone e che sarebbe la 18ª economia mondiale e sarebbe davanti a paesi di tutto rispetto, tipo la Svizzera, la Turchia e addirittura l'Arabia Saudita. Ecco, i due paesi più rappresentativi di questi dal punto di vista economico e politico, la Nigeria e il Ghana, hanno chiesto il disancoraggio dell'ECO dalla Francia per spostarsi verso chi? Verso la Cina, per ancorarsi allo Yuan. Lasciamo un attimo lì e ritorniamo al conflitto italo-francese. Quindi la Francia sta vivendo un momento di grande conflitto, di grande difficoltà in una delle aree più significative che sono indispensabili per il rifornimento dell'uranio. Ecco perché ha chiesto aiuto all'Italia. L'Italia è la sua diretta concorrente e una delle guerre non raccontate, a parte quella di Gheddafi, e questo grandissimo conflitto che ancora oggi è sui tavoli della Commissione Europea, la Commissione Europea dovrà ancora deliberare, tra i due più grandi complessi mondiali militari, Fincantieri e i cantieri XTX. Fincantieri due anni fa lancia un'OPA, acquista il 50% di XTX. Ecco che Macron ha dichiarato nazionalizzati XTX per controbattere l'offensiva. La Commissione Europea deciderà se effettivamente questo conflitto italo-francese di dimensioni veramente epocali, perché se Fincantieri riesce ad acquisire questo, avrà praticamente il primato in questo settore mondiale navale, sia militare e sia civile. Ecco quindi che si gioca nel Sahel anche c'è il riflesso di questa grande partita che si sta giocando, che non era finita con la defenestrazione di Gheddafi, ma che si sta giocando tra Italia e Francia. Questo grande racconto, non raccontato, scusate, che è la Cina. Ho detto che nell'ECO, che è l'ultimo tentativo di avere un controllo finanziario della Francia sulla regione, la Nigeria e il Ghana hanno chiesto invece l'abolizione dell'ECO, ma non per disancorarsi solo alla Francia, ma per legarsi al yuan. Perché? Perché la Cina, come forse alcuni sanno, è da anni il maggiore investitore in Africa. Sono dei dati veramente significativi. Pensate che solamente nel 2003 la Cina aveva investimenti diretti in Africa per 75 milioni di dollari, 2003. L'anno scorso, nel 2018, sono diventati 5,4 miliardi, quindi non so manco fare la moltiplicazione, di quante volte in percentuale sono di più. La Cina detiene il 20% totale del debito africano, su quattro grandi infrastrutture africane, porti, aeroporti, ponti, strade, autostrade, ferrovie, una su quattro, il 25% è cinese, o direttamente cinese o finanziariamente cinese. Quindi la Cina sta acquisendo l'Africa e quindi ecco perché, conseguenza diretta dell'interesse economico, eccolo là, è presente con la missione di peacekeeping in Sahel. Ecco, questo filo conduttore che ho narrato dall'inizio. Noi abbiamo detto che non ci dovevamo fermare l'etichetta, perché questo in qualche modo ci viene raccontato di media, questo attivismo della Cina sui mercati mondiali, in quelli che una volta si considerano i paesi del terzo mondo. Ma apriamo questo baratto, non fermiamoci all'etichetta, e allora vedremo una cosa essenziale: bisogna ritornare a fare l'analisi del capitale, della sua uso un linguaggio antichissimo, la composizione organica del capitale. Ma lasciamo perdere queste cose di cui anche da giovane anarchico non ero innamorato, le utilizzavo ma non ero innamorato. Bene, però bisogna fare questo ragionamento. E allora vedremo che la presenza cinese fuori dalla Cina, in particolare in Africa, non è solo e semplicemente una scelta strategica, non è solo per assicurare la sicurezza di quelle grandi infrastrutture navali o terrestri che sono la via della seta, che sono in costruendo. Il capitale cinese ad oggi, gli analisti dicono che nel 2035 supererà gli Stati Uniti, sono già vicini agli Stati Uniti per numero di miliardari, ma ha avuto e sta avendo negli ultimissimi anni, e in particolare nel Covid l'anno scorso, il primato tecnologico, non solo nel 5G, nell'istituendo 6G, ma sta avendo questo grandissimo primato. La Cina è l'unica che lo scorso anno, di fronte a tutto il mondo che ha segnato dei crolli o delle regressioni molto significative del PIL, è quella che l'ha aumentata al 5%. Questo perché l'ha aumentato grazie all'investimento che il capitale cinese è stato in grado di fare, cioè nella digitalizzazione. E allora in Cina che cosa è rimasto? In Cina è rimasta la produzione di livello, la produzione quantitativa, la digitalizzazione. Si stanno creando fasce sociali che servono a questo processo produttivo, cioè il famoso ceto medio, perché c'è bisogno degli ingegneri, c'è bisogno degli analisti, c'è bisogno dei tecnici. E allora se c'è bisogno sempre più di questo, perché questo è l'andamento della Cina, ogni ristrutturazione capitale cosa comporta? Che i rami secchi che cosa fanno? Si tagliano, delocalizzano. Mandano fuori. E dove mandano fuori? Mandano in Africa. Perché? Ah, in Africa c'è manodopera che addirittura costa inferiore rispetto a quelle delle cinesi. E allora andiamo a vedere chi va in Africa. Quali cinesi vanno in Africa? Quale società vanno in Africa? È stato creato da parte della Cina e dei paesi africani nel China Africa Business Council, il cosiddetto CABC, CABC, il quale organizza questa migrazione di capitali e di manodopera cinese in Africa. Danno lavoro quasi a 2,6 milioni di persone attualmente, ma in una fase espansiva incredibile. Sono ad oggi 10.000 aziende cinesi, il 90% di queste sono private. Ma il segmento di che cosa? Delle piccole e medie aziende cinesi. che hanno una caratteristica: bassissimo contenuto tecnologico ed altissimo investimento di manodopera, cioè quelle due condizioni di produzione del capitale che non sono più necessarie a ciò che il capitale cinese, alla ristrutturazione del capitale cinese, che invece vede grandissime competenze, grandissimi investimenti nella tecnologia, che non se ne fa più nulla, almeno nella sua prospettiva di conquista del mercato mondiale, di questa manodopera a bassissimo costo ma dequalificata. Quindi la presenza in Africa e in Cina, la presenza nel Sahel, la presenza militare, quindi di tutto l'apparato, sta a significare che è la risultanza della ristrutturazione cinese del capitale, che a sua volta è risultanza della competizione internazionale. Questo è quello che mi premeva oggi dire sostanzialmente: che le migrazioni, l'intervento del militare, che le guerre, bisogna abituarsi a non vederle solo e più sotto, solo e più, non vederle, ma solo più sotto l'aspetto morale, sotto l'aspetto etico, ma è tutto collegato con un interesse, e in particolare l'interesse sta a significare per l'Italia Eni. Quindi credo di aver dato così un panorama modesto di quello che è il Sahel, le sue caratteristiche, ma di come è legato al ciclo mondiale economico, e di quindi dare una ragione di questa presenza militare, e soprattutto di non considerare la presenza militare solo unicamente necessaria per controbattere quello che viene detto terrorismo, che in realtà il terrorismo islamico, tutte le guerre sono terroristiche in sé, ma è semplicemente uno dei tanti contendenti per la spartizione del bottino, e nel bottino purtroppo ci sono le braccia umane, che è una componente organica del capitale.